se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Avete mai pensato che in ogni scelta di vita ci portiamo dietro le nostre narrazioni familiari? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta, e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso.
E io sono Giorgia, scrivo di serie TV e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie TV come meritano.
Allora, come avevamo anticipato la scorsa volta, in questo episodio torniamo a parlare di Mare Fuori.
Sì, e quindi sfruttiamo appieno il momento dell'uscita della quarta stagione per rendere a questa serie l'attenzione che si merita e che finora non avevamo potuto dedicarle. Cioè, sempre un tono vittorioso.
Sì. Si sente. Sì. Allora, esatto, e infatti nello scorso episodio avevamo introdotto la serie a grandi linee cercando di capire il perché abbia avuto così tanto successo e toccando i vari punti possibili che ovviamente secondo noi fanno presa sul pubblico, specie quello più giovane. Stavolta invece andiamo un po' più nello specifico perché Mare Fuori ci servirà come ottimo esempio per approfondire il tema del patto familiare. Che cosa si intende per patto familiare? È quell'insieme di credenze, aspettative e abitudini che sono anche tacitamente condivise dai membri di ogni famiglia e che poi mantengono una grande influenza nelle scelte grandi o piccole che facciamo ogni giorno. Era un tema che avevamo introdotto qualche episodio fa, quello sulla tristezza, parlando della serie Mercoledì e quindi del patto di tristezza e cinismo perenni che lega Mercoledì Adams alla sua famiglia e che le impedisce di stringere relazioni che la aprirebbero a emozioni più felici ma anche più vulnerabili, sicuramente più equilibrate. In quel caso avevamo solo accennato l'argomento, ma subito dopo l'uscita dell'episodio abbiamo ricevuto una mail che ci ha spinte a tornarci, anche se in realtà non l'avevamo previsto. Questa mail,
che aveva un'apertura fantastica, devo dire,
è vero.
Io proprio sorridevo appena l'ho aperta, ho iniziato a sorridere.
Anch'io devo dire, cioè il tono di alcune mail è proprio piacevole.
Sì.
Ce l'ha mandata Fabio, che è appunto il nostro ascoltatore, e ci ha portato la sua esperienza di vita e ci ha raccontato che inconsciamente aveva rotto il suo patto familiare durante l'adolescenza, ma superata di poco la soglia dei 40 anni, questo patto si è ripresentato in maniera più forte. Lui ha usato la metafora dell'elastico, poi
sì,
la riprendiamo più avanti, secondo me molto azzeccata, causando tristezza e una specie di cedimento psicofisico. Confrontandosi con altri coetanei, Fabio si è poi reso conto che se il nodo dei legami familiari non viene risolto, si può star pur certi che si riaffacceranno a tutta potenza. Io lo confermo e lo sottoscrivo e lo firmo con l'indelebile.
Ecco.
Ed è quindi proprio di questo che andremo a parlare nel corso dell'episodio, cioè del nostro essere divisi tra la fedeltà familiare e l'emancipazione.
Sì, e visto che siamo anche nella settimana di San Valentino, potremmo metterla giù anche come un amore che trattiene, amore che libera, anche perché è proprio questo di cui in fondo parla Mare Fuori, cioè dell'impatto che i diversi tipi di amore hanno sulla nostra vita e sulle nostre scelte, però poi lo vediamo bene.
Esatto, quindi partiamo, ma direi momento enciclopedico come lo fai stavolta?
Se vuoi te lo faccio in napoletano di nuovo, perché ricordiamo che la mia esperienza con Mare Fuori è stata così immersiva, ho fatto le notti, ho dormito tipo 5 ore in una settimana, è stata così immersiva che ormai io parlo il napoletano, cioè mi sono resa conto tipo che l'altro giorno ero davanti alla televisione, sentivo la televisione in italiano, non so, tipo era Masterchef, e io nella testa traducevo le frasi in napoletano.
La tua area di Broca, cioè dovremmo studiarla.
Ho studiato lingue.
È sviluppata.
Però poi dopo mi sono fermata al tedesco perché non ce la potevo fare. Però la faccio breve con questo momento enciclopedico, se riesco a trattenermi, perché la volta scorsa avevamo già fatto appunto un bel momento enciclopedico, però qualche accenno lo facciamo lo stesso perché, come sapete, non tutti ascoltano gli episodi del podcast in ordine, molti vanno ad argomento psicologico o a serie TV, e quindi ci teniamo che all'inizio di ogni episodio chi ci ascolta possa avere tutti gli strumenti per immergersi nel mondo della serie di cui parliamo parliamo e cogliere poi collegamenti successivi. Dunque, detto questo, la volta scorsa, scusami, in questo momento ho in mente l'immagine degli ascoltatori tipo quel meme di John Travolta in Pulp Fiction che mentre noi parliamo si guarda intorno spaesato perché non riesce a capire i collegamenti con la serie. Comunque, detto questo, la volta scorsa avevamo presentato Mare Fuori come una delle migliori e più popolari serie TV italiane, anzi, anche se a me questa formula non piace tanto, non entusiasma molto, Mare Fuori viene proprio definita un fenomeno perché accade davvero di rado che una serie italiana riesca ad avere una presa tanto enorme su spettatori di generi, età, contesti geografici e sociali diversi, fino a poter essere considerata una serie di culto. Di cosa parla Mare Fuori? Credo che lo sappia a memoria anche chi non l'ha mai vista, tipo te.
Però io poi mi informo sempre per girare gli episodi in modo che la parte psicologica sia poi tagliata su misura.
No, insomma. Ma poi diciamo anche come vanno le cose, che in casa tua si guarda Mare Fuori e l'immagine che mi è capitato di vedere è che Alessia sta nell'altra stanza e poi ogni tanto sbuca e dice oddio stanno picchiando quello e torna indietro. Oppure
c'è un
tipo,
neonato che piange.
Esatto, ho sentito un neonato che piangeva e però ragazzi non succede niente neonato in Mare Fuori, ma vabbè non importa comunque.
Shock e MDR sulle scene di Mare Fuori.
Esatto, però cosa racconta? Racconta la vita all'interno di un carcere minorile napoletano che si ispira a quello realmente esistente sull'isola di Nisida e che esattamente come quello di Nisida si affaccia sul Golfo di Napoli. Gli episodi sono girati all'interno della sede della Marina Militare di Napoli, quindi immaginatevi proprio una specie di grande caserma lungo la banchina di un porto. Questo si presta bene poi anche all'immagine perché spesso vengono fatte queste inquadrature dove c'è sullo sfondo il carcere e in esattamente in parallelo queste navi da crociera che vanno e vengono dal porto di Napoli. C'è proprio libertà e non libertà, libertà e reclusione.
Che metafore.
Metafore visive. Però non solo, all'inizio della serie ci viene detto che l'istituto penale minorile, cioè l'IPM di Mare Fuori, si distingue per un altro motivo, cioè che è uno dei pochi del paese dove il numero di detenuti italiani supera di gran lunga quelli stranieri, perché la maggior parte di loro proviene da famiglie legate alla criminalità organizzata o comunque da contesti di miseria che li hanno spinti a compiere crimini più o meno gravi. Questo per l'episodio di oggi è un dettaglio importantissimo, quindi conviene tenerselo da parte. Ecco, Mare Fuori racconta le giornate di questi ragazzi all'interno dell'IPM e delle figure adulte che se ne occupano, quindi la direttrice, i poliziotti, gli educatori, con l'obiettivo di dare loro degli strumenti per ricostruirsi una vita normale una volta usciti di lì. E come lo racconta? Con una miscela invischiante, direi, di realismo criminale e melodramma romantico, soprattutto perché più la serie va avanti più si prende una bella licenza poetica per creare innumerevoli occasioni di incontro tra la sezione maschile e quella femminile del carcere, facendo innamorare a vicenda praticamente tutti i personaggi a sua disposizione. È una cosa che il regista ha detto proprio apertamente, cioè abbiamo visto che funzionava, abbiamo calcato la mano lì. Con questa formula Mare Fuori ha ottenuto, avevamo detto, un successo straordinario, che però non è arrivato subito, appunto perché, come abbiamo spiegato l'altra volta, la serie era iniziata nel 2020 su Rai 2, ma solo quando 2 anni dopo è arrivata su Netflix ha generato un passaparola che oggi la rende la serie italiana più vista in streaming. I numeri del suo successo li abbiamo snocciolati per bene la volta scorsa, quindi stavolta ci basta avere presente che quando la quarta stagione è uscita a inizio febbraio su Rai Play ha mandato in tilt la piattaforma per il troppo carico di utenti connessi. Le 3 stagioni precedenti nel frattempo sono tornate nella top 10 dei contenuti più visti su Netflix e le facce dei suoi attori sono praticamente ovunque. Non so voi, ma nelle ultime settimane il mio Instagram pullulava di post di marchi che come testimonial avevano i ragazzi di Mare Fuori, comprese anche le pubblicità di Sanremo.
Sì, quelle infatti abbiamo visto, sì. Perché ne riparliamo? Perché ne parliamo in questo episodio sui patti familiari, insomma?
Allora, perché l'altra volta avevamo cercato di capire che cosa distingua Mare Fuori dall'ormai gran quantitativo di serie TV ambientate a Napoli, in particolare Gomorra, a cui viene spesso accostata, e soprattutto come mai abbia avuto così tanto successo. Nonostante di base poi sia una serie imperfetta che ogni tanto inciampa in qualche incertezza recitativa o mielosità di troppo. E la spiegazione principale che ci eravamo date è che il concetto centrale della serie è la speranza, cioè l'idea che non importa quanto gravi siano i crimini o le azioni che i ragazzi di Mare Fuori hanno commesso e ricommettono a più riprese, al loro fianco c'è sempre qualcuno di adulto o anche loro coetaneo che è pronto a capirlo e dargli una seconda possibilità, una speranza di ricostruirsi un futuro solido e luminoso. E questo in un'epoca di incertezza dove davanti alle scelte ci si paralizza per paura di di sbagliare e non poter più tornare indietro è un elemento fortemente rassicurante, soprattutto per le generazioni più giovani. In questo senso, e qui veniamo all'argomento di questo episodio, Mare Fuori è una serie che parla di amore, ci viene detto anche dai personaggi stessi, e in particolar modo di come l'amore che ci cresce, ci accudisce, ci vuole in un certo modo, cioè quello della nostra famiglia di origine, abbia un peso non indifferente nelle scelte che poi facciamo, anche se non ce ne accorgiamo. Il patto familiare, appunto, e il problema però è che crescendo a un certo punto emergono desideri e bisogni che entrano in conflitto con quel patto, soprattutto perché molto spesso si legano a nuove relazioni esterne che stringiamo, personali ma anche lavorative, e quindi a nuove forme d'amore che ci richiedono un patto nuovo. Probabilmente mi sono incartata nel dare questa spiegazione, però ecco, questa dinamica è proprio il motore del percorso di ogni personaggio in Mare Fuori e lo vedremo man mano. Però prima direi di procedere con ordine. Cosa si intende di preciso per patto familiare?
Allora, il patto familiare o mito familiare, lo ritrovate anche così, ha a che fare con una serie di regole, credenze e aspettative condivise dai membri di una famiglia. Avete presente la dicitura "sei la pecora nera della famiglia"? Ecco, fa riferimento al fatto che quel sistema familiare abbia una propria normalità e delle aspettative circa l'essere bravi figli, bravi membri, a cui una delle persone sta venendo meno. Lo si porta avanti il patto familiare e viene tramandato proprio attraverso i racconti della famiglia, quindi rispetto a come si dovrebbe essere, rispetto a come si dovrebbe lavorare, attraverso aneddoti anche familiari, per cui non so, lo zio e il nonno che si faceva un mazzo così senza mai lamentarsi, e di quell'altro che invece, disgraziato lui, passava le giornate in modalità nulla facente, no? E anche lì poi è interessante, io ad esempio ai pazienti dico sempre cosa intendono in famiglia per nulla facente, mm-hmm. E lì iniziamo a costruire una narrativa, anche se so che questa era
sì, mi fa venire l'orticaria,
esatto,
sì.
Però è un termine proprio che si usa in ambito psicologico, è una narrativa proprio familiare.
Sì, questo discorso l'abbiamo visto più volte anche in relazione ad altri argomenti, tipo la tristezza, cioè
esatto.
come si veniva vissuta in famiglia la tristezza.
Sì, perché poi è sempre interessante notare come in quel sistema familiare in questo caso, o sociale in altri, quel termine, quell'emozione venga vista, venga descritta, no? Perché ha delle connotazioni differenti. Lo vediamo il patto familiare anche attraverso le emozioni, no? Per cui non so, che vergogna quella di parlare di soldi, che orgoglio aver firmato quel contratto a tempo indeterminato, quindi quali emozioni si associano a una cosa, quali emozioni sono legittime, quali invece dovrebbero essere nascoste perché sennò sei visto come deboluccio, non proprio in questa famiglia, non prova mica quella roba lì, no? E quindi, ecco, questo va poi proprio attraverso i racconti, si va un po' a definire il mito, insomma, il patto familiare. E queste narrazioni fanno da guida a ogni membro del sistema familiare rispetto a ciò che deve o non deve fare, rispetto a ciò che è giusto o sbagliato, a come si dovrebbe, si deve anzi in alcuni casi essere oppure non essere. Quindi quali ruoli si possono ricoprire, quali valori si devono perseguire, quali tipi di partner sarebbe meglio cercare e quali invece è meglio evitare, come ci si relaziona o meno con gli altri. Pensiamo anche proprio a livello anche più regionale, no? Qua se vogliamo allargare un po' la lente, non so, la prossemica, quindi quanta vicinanza mentre si parla è consentita, quanta invece no, vediamo delle enormi differenze, no? Anche tra un sistema familiare e l'altro.
Sì, questo poi si vede soprattutto a livello, diciamo, quando poi ci si rapporta, magari si va all'estero, si va a vivere,
esatto,
all'estero, si fatica a integrarsi perché magari da questo punto di vista si cresce in maniera diversa.
Sì, io in moltissimi casi con pazienti o che stanno con persone che arrivano dall'estero o comunque, cioè, o comunque di altri paesi o che si trasferiscono all'estero, un discorso che spesso ci troviamo a fare è: ma questa roba qui la stiamo leggendo così alla luce del nostro sistema culturale e familiare, e magari cioè questa cosa viene fatta perché lì semplicemente, non so, mi viene in mente ho avuto diversi pazienti che hanno vissuto in Olanda, no?
Mm-hmm.
Dove c'è proprio un modo, almeno da quello che mi raccontano, io poi non conosco molto, però è molto diretto di dire le cose, così diretto che da noi sarebbe percepito come maleducato. Anche da noi, io sono una persona particolarmente diretta,
sì,
ma alcune frasi che vengono dette a volte ai pazienti che vivono là mi lasciano sempre un po' perplessa. Però poi la riflessione che facciamo è: questa cosa qua la percepiamo così perché è diverso il sistema culturale o perché appunto, cioè, effettivamente ti è stato detto qualcosa che è giudicante, maleducato,
sì,
eccetera.
Io mi ricordo invece il racconto di una mia professoressa di inglese dell'università, mm-hmm, che tra l'altro, se è una professoressa di inglese, ha vissuto diversi anni in Inghilterra, quindi dovresti, mm-hmm, essere anche molto molto diciamo conoscere un po' il contesto, lei diceva che quando è rimasta incinta nessuno le chiedeva niente, cioè facevano tutti finta di niente, come se non si vedesse praticamente. E lei diceva che il motivo non era perché non gliene fregasse che fosse incinta, ma è che era maleducazione rompere, diciamo, la privacy se non sei tu prima a dirlo.
E sono tutti pezzi molto interessanti. Allora qua ve lo descriviamo a livello culturale, così è macro e si riesce a capire meglio, e poi in quel sistema culturale c'è un sistema più micro, diciamo più in piccolo, se lo immaginiamo come se fossero degli insiemi concentrici, e quello familiare poi ha un suo linguaggio.
Sì, ma si vede anche in Mare Fuori, nel senso che in Mare Fuori le pizze che si tirano in faccia ogni due per tre in molti casi sono affettive.
No, infatti era interessante. Io ultimamente sono in fissa con la storia del discorso economico, del poter parlare di soldi o meno qua in Italia, per esempio, e in certe famiglie in particolare è proprio una roba maleducatissima, che sei, a Milano si dice sburone, non so se si dica anche altro, cioè che te la stai un po' tirando, stai facendo un po' il figo, no? Se parli di soldi.
Questo in napoletano non la so.
Non so, mannaggia, no. Schiediami il pubblico napoletano come si traduce. Mentre appunto se vai ad ascoltare chi vive all'estero, non so, in Inghilterra, eccetera, parlare di soldi è un qualcosa di un argomento come un altro, e anzi è auspicabile farlo, no? Quindi ecco, rivediamo questa cosa alla luce però del nostro sistema familiare. Cosa ci è stato insegnato, come si deve essere, quali argomenti si possono toccare o non toccare, come ci si relaziona con gli altri o meno, come si affrontano anche i problemi o meno e come si risponde agli eventi dolorosi. Io anche qua, se prendiamo intanto il macro, se prendiamo a livello proprio direi culturale regionale, no, come viene vissuta la morte, secondo me c'è una grossa differenza tra nord e sud che spesso risulta incomprensibile, e secondo me è divertentissimo no, perché si parla di funerali, però insomma trovo interessante vedere quando per esempio persone che arrivano dal sud, qua c'è nelle nostre zone c'è una forte immigrazione, per esempio calabrese, o per esempio io sono molto a contatto anche con quel pezzo di cultura lì, e quando avvengono le morti in quel sistema c'è tutto un linguaggio, non so, anche molto tradizionale, sul coprire gli specchi, sul mostrare il dolore in maniera anche molto esplicita, che per me che ho un mix di Lombardia e Liguria è proprio inaccettabile, cioè sono robe, no? E,
si vede anche nella serie poi, perché immagino. All'interno della serie vengono messi poi lo vedremo, dei personaggi che vengono da fuori Napoli.
Sì, e questo poi a livello familiare si traduce nel puoi o non puoi esprimere il dolore in quella maniera, eccetera eccetera, no? Quindi ecco, vi abbiamo fatto degli esempi per potervi calare un po' dentro, poter poi guardare quali sono le vostre narrazioni familiari e quelle che vi portate dentro in qualche modo. Come è fatto il patto familiare? Allora qua già iniziamo un pochino più difficilotta, nel senso che una parte del patto è dichiarata ed esplicita, sono tutte quelle cose che adesso mentre ci pensiamo, quelle che abbiamo appena detto, ci vengono in mente in maniera abbastanza chiara perché sono narrazioni proprio condivise, cioè a che fare con la narrazione che la famiglia ha su di sé, le regole molto chiare, esplicitate, dette proprio anche a voce alta, e le idee condivise su cui tutti si pensa che in quella famiglia debbano essere d'accordo, però è molto esplicitata, molto chiara, e che in quanto patto appunto lega i membri della famiglia generando un accordo comune. Esso poi può essere più o meno stringente, e qui vediamo anche il livello di funzionalità o disfunzionalità di quel sistema familiare, cioè appunto dicevo può essere più o meno stringente, per cui ogni membro può essere più o meno libero di star dentro a quel patto, può portarlo avanti o meno, può ribellarsi o meno a quel patto, può dire no, io non sono d'accordo. Comunque ci facciamo i conti, e questo è il punto, è esplicito, è dichiarato, quindi comunque ci si fa i conti, però in famiglie più funzionali si ha maggiormente la libertà di allontanarsi e di individuarsi come soggetti singoli, come individui appunto. Poi ci sono ovviamente i casi invece in cui quel patto è molto stringente, per cui suona più o meno così: o segui il patto, la nostra narrazione familiare così com'è, o non sei più parte di questa famiglia, cioè non riusciamo nemmeno a riconoscerti, si viene espulsi dalla famiglia se non si rispetta quel patto familiare. Poi c'è una parte del patto, e qua è la parte più complessa, che è implicita. Tra l'altro, parentesi, questa cosa qua, noi adesso parliamo di patto familiare, ma esiste anche nelle coppie paro, cioè c'è anche il patto di coppia.
Sì, poi ci siamo ripromesse di tornarci.
Sì, esatto, perché avviene una cosa molto simile.
Che comunque era una cosa che avevamo già trattato qualche tempo fa, più o meno, con quella puntata di The White Lotus, dove parlavamo del tuo mitico personaggio Cameron e Daphne Sullivan, che in molti ci dicevano questa coppia qui come fa a stare insieme, perché si tradiscono, se ne fanno di tutti i colori, e quello è che vero. Avevamo spiegato in insomma, che era se il patto iniziale alla base è quello ed è esplicito ed è concordato tra i due componenti della coppia, la coppia funziona.
Esatto, e poi c'è una parte del patto.
Stai parlando bene?
Sì, mi sembra di sì, siamo una laurea honoris causa.
Se volete.
Allora, una parte del patto è più implicita e quindi è quella parte che non si dichiara apertamente, non è che ci diciamo siamo così, e i membri spesso non sono nemmeno consapevoli di quella parte, è una parte che diamo proprio per scontata, una sorta di tacito contratto di quel sistema familiare che comprende i bisogni, gli ideali, le aspettative che ciascun membro della famiglia, in genere a partire dai genitori, ancora prima dai nonni, poi qualcosa si tramanda, qualcosa si lascia indietro, comunque ogni membro della famiglia porta dalla propria storia personale e familiare e che applica al sistema familiare attuale. Quindi quando si forma la nuova coppia, il nuovo nucleo familiare, porta con sé la propria storia e dal connubio praticamente di quelle narrazioni familiari si forma una nuova narrazione che può arricchirsi e diventare ancora più stringente in alcuni casi. Il patto familiare lega i membri e porta in qualche modo un ordine familiare della serie patti chiari, amicizia lunga, e aiuta anche i figli a formarsi un'idea di sé, quindi chi dovrei essere, riesco a essere simile a ciò che si aspettano da me, e serve anche a formarsi un'idea dell'altro, quindi come interagisce l'altro con me, cosa si aspetta da me dinanzi al mio comportamento X, che reazione potrebbe avere l'altro. Quindi non è che è sbagliato avere un patto, a parte che tutti quanti lo abbiamo, possiamo fare quello che vogliamo, tanto il patto c'è sempre, ma è anche proprio importante. Il punto è quanto sia funzionale, disfunzionale, stringente o meno, cioè più rigido è il patto e più è disfunzionale. Tendiamo a formare a partire dal patto familiare una sorta di schema su come funzioniamo noi e su come funzionano le relazioni, quindi è una sorta di canovaccio che ci fa muovere nel mondo. Quindi vado a scuola, nel gruppo di amici, appunto finisco in carcere come nel caso di Mare Fuori, comportandomi come immagino che gli altri si aspettino da me e aspettandomi che loro abbiano certe reazioni. Poi però incontriamo inevitabilmente ambienti diversi da quello familiare, soprattutto se il contesto sociale è ulteriormente diverso, e questo ci spiazza. Allora esiste un altro patto oltre a quello familiare, oltre a quello in cui sono cresciuto, quindi come mi devo muovere? E questo comporta una forte crisi.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Ecco, la volta scorsa avevamo osservato Mare Fuori un po' nel suo insieme, senza addentrarci troppo nelle storie dei personaggi. Adesso invece è arrivato il momento di farlo. Io ringrazio questa magica telepatia che ci unisce.
Gli inconsci si parla.
È vero. E ogni volta mi fornisce il gancio giusto per attaccarmi alle tue nozioni psicologiche.
Comunque, non è che questa storia qua degli inconsci che si parlano, in realtà, perché i neuroni, cioè sono pur del nostro cervello, sono portati a trovare delle similitudini. Quindi nel momento in cui parli di un argomento si accendono delle aree che in qualche modo hanno contenuti, ricordi.
Ma i nostri neuroni sono particolarmente connessi. Comunque, perché lo dico? Perché prima hai parlato della paura di diventare la pecora nera della famiglia, e in Mare Fuori c'è un personaggio che viene proprio definito così.
Ah, vedi?
Sì, però facciamo un passo indietro.
Orgogliosa.
Sì, sono orgogliosa. Per introdurre lo spettatore al micromondo del carcere, che di per sé è chiuso, impenetrabile, quasi sconosciuto. La scorsa volta avevamo definito un buco nero dove nell'immaginario comune giri la chiave e la butti via e ti dimentichi di chi c'è dentro. Ecco, Mare Fuori sceglie di agganciarlo allo sguardo di due personaggi principali, due protagonisti che vengono da contesti di vita opposti e che appunto ci introducono attraverso le loro storie all'interno del carcere. Uno si chiama Filippo, che avevamo detto è interpretato da Nicolas Maupas, ed è il figlio di un'agiata famiglia milanese. Per farvi intendere il grado di agio, il suo balcone confina con le guglie del Duomo, cioè una terrazza affacciata sul Duomo.
La terrazza
probabilmente, che lo ha ben educato e improntato a diventare un pianista prodigio, non la terrazza, la sua famiglia. L'altro personaggio invece si chiama Carmine, che è interpretato da Massimiliano Caiazzo, ed è il figlio di una delle più potenti famiglie camorriste di Napoli, di cui è considerato, indovina?
La pecora
nera. La pecora nera, tant'è che il suo soprannome qui, attenzione, ti sto per sfoggiare il napoletano, è O Piecuro. questa la dico bene, non potete dirmi niente. Adesso vedi, arrivano delle lettere minatorie. Carmine infatti rifiuta le logiche criminali della sua famiglia e sta iniziando a costruirsi un futuro come parrucchiere, incoraggiato dalla sua fidanzata. Entrambi, cioè Carmine e Filippo, finiscono all'IPM per un crimine le cui colpe non sono intenzionali. E questo è un gran gancio, perché finire in carcere per errore o per aver commesso un crimine non intenzionale è un incubo che fa presa su una paura comune a un sacco di persone. Cioè, io quando ho iniziato il primo episodio e ho capito come sono finiti in carcere, ho capito anche perché un sacco di persone poi dopo hanno proseguito e non hanno più smesso. Cosa succede? Nel caso di Filippo, durante una vacanza a Napoli con i suoi amici, decide, dopo qualche resistenza, di lasciarsi andare a una notte brava, beve, limona, manda giù una pasticca, inizia una gara di coraggio a chi riesce a farsi un selfie a testa in giù da un posto molto alto, e ovviamente ci scappa al morto.
Ovviamente non era ovvio, comunque va bene.
Beh, perché è una cosa pericolosa. Okay. Ovviamente per le logiche della sceneggiatura, dove insomma non è mai niente di casuale. Nel caso di Carmine invece, per colpa di suo fratello, viene prima licenziato dal lavoro e poi raggiunto da alcuni ragazzi di un clan rivale per un regolamento di conti, e nel tentativo di difendere la sua ragazza da uno stupro ne uccide uno. Nota drammatica d'arte, come arma usa le forbici da barbiere, cioè proprio quello che era il simbolo della sua emancipazione diventa il motivo della sua incarcerazione.
Interessante.
Poesia, sì. I due personaggi quindi arrivano all'IPM insieme, diventano compagni di cella prima e migliori amici poi, lungo un percorso molto intenso e sofferto che li porta a confrontarsi con il proprio patto di famiglia e li mette in crisi. E credo che questa parte molto realistica è il pregio delle prime due stagioni. Filippo arriva da agiato in un contesto di ragazzi che l'agio non sanno cosa sia, viene preso fortemente di mira soprattutto perché in famiglia è cresciuto come il più bravo, il più bello, il più perfetto, quello che può pretendere sempre un occhio di riguardo, e lui se ne va in giro dicendo tanto io domani esco, quando va a farsi la doccia hai sempre paura che gli succeda qualcosa di orribile, e in effetti è così. E quindi deve imparare non solo che invece lui è a pari di tutti gli altri, ma anche che può concedersi di sottrarsi alle aspettative che la famiglia ha sempre voluto per lui. Lui è un po' il riscatto della madre che è una pianista mancata.
Sì, perché poi all'interno comunque del patto familiare ogni membro ha un po' il proprio ruolo e c'è una narrazione costruita ad hoc su quel membro lì, per cui poi quando esci ti rendi conto che in realtà quella cosa, quella narrazione lì valeva solamente in famiglia, all'esterno no, rimani un po' spiazzato.
Esatto, accade esattamente questo. A Carmine invece le logiche del carcere sono ben conosciute perché sono le stesse in cui è cresciuto, quindi la sua crisi è esattamente opposta a quella di Filippo. Lui deve imparare a capire se può davvero costruirsi un futuro diverso o se invece è destinato a poter vivere solo nell'ambiente malavitoso, perché ormai le logiche camorriste di famiglia fanno parte di lui. Usando un termine che abbiamo usato nell'episodio scorso, queste logiche l'hanno difettato in modo irreparabile, lui si sente così. E la cosa interessante qui è che Mare Fuori ci propone quindi due modelli diversi di patto familiare, due modi diversi di essere considerati bravi bambini e due tipi di crisi che sono innescate da contesti diversi ma poi di fondo sono uguali, ossia parlano della fatica e delle paure di cercare se stessi, la propria identità, quando si entra in contatto con posti, dinamiche e relazioni diversi da quelli familiari.
Sì, e nel momento in cui ci si trova in una realtà diversa da quella familiare, non so, il gruppo sportivo nell'infanzia, il gruppo di amici in adolescenza, la nuova famiglia in età adulta, ognuno di noi si trova, pur inconsapevolmente, a fare i conti con quelli che sono stati i patti familiari. Per cui, che cosa mi è stato insegnato, che cosa immagino si aspettino da me, non so, che si parli o non si parli di soldi, che quando c'è da fare qualcosa la responsabilità sia mia, oppure che essendo io quello piccolo devo stare fermo e non dire la mia, che se uno mi manca di rispetto lo ignoro oppure lo accoltello. Quindi sono diverse aspettative che si hanno e costruiscono l'idea dell'essere bravi membri della famiglia ma anche sociali. E questo genera una crisi che è proprio fisiologica nel percorso di crescita. Conosco anche altri ambienti e amplio il mio repertorio di capacità sociali, cosa che mi permette di ampliare anche l'idea di me e dell'altro. Quindi vediamo che in sé questa crisi non è negativa, no? È proprio una crisi evolutiva in realtà. Quindi posso dire la mia, posso reagire in altra maniera se mi mancano di rispetto, proprio perché questo nuovo contesto non è che proprio assecondi e mi elogi se tiro ad esempio fuori il coltello, no? O se, come dicevi tu, mi descrivo come quello bello che deve essere sempre capito, quello perfetto, no? O più comunemente in questo nuovo contesto, ad esempio quello lavorativo, quindi cioè, facciamo un esempio anche fuori dall'ambiente del carcere, quindi un ambiente lavorativo, non è che proprio incentivino per esempio il mio stare zitto o se sto al lavoro dopo le 6 di sera, quindi in famiglia avrebbero elogiato il mio ossequioso stancanovismo, qui invece mi vedono come quello che non sa organizzarsi, non so, penso soprattutto chi, in Italia insomma, e soprattutto chi migra al nord Europa, dove tendenzialmente invece non è ben visto fermarsi oltre l'orario di lavoro e si rimane un po' spiazzati, no? Perché invece qua nel sistema familiare, magari anche sociale, fermarsi oltre l'orario di lavoro è visto benone e là invece no. E quindi ecco la crisi, cioè ci si trova in mezzo tra due realtà, proprio tra due richieste soprattutto contrastanti. Ed è un bene, perché così scopriamo che il modello a cui siamo abituati non è l'unico esistente e si entra tuttavia in crisi perché, e quindi adesso che si fa? Cioè ce la faccio, perché il mio automatismo sarebbe un altro, quello appreso nel sistema familiare appunto. E appare molto semplice detta così, ma in realtà è difficilissimo essere qualcosa di diverso da ciò che ci hanno sempre insegnato, perché implica, e qua introduciamo una parola chiave, tradire la propria famiglia, ergo essere visti con altri occhi, criticati esplicitamente o meno e in alcuni casi rinnegati. E soprattutto nei contesti più rigidi circa il patto familiare implicano essere più riconosciuti come quelli di quella famiglia, quindi rinnegati, talvolta esiliati, appunto qua siamo nei contesti più disfunzionali. E non è semplice, soprattutto per un ragazzo, perché è come perdere la propria base, diciamo sicura, comunque un punto di riferimento, come se ci venissero in qualche modo estirpate, come se gli venissero estirpate le radici. Ed è un problema generale, perché una volta conosciuta una nuova realtà è molto più difficile tornare in quella vecchia e risposare i vecchi schemi. Allo stesso tempo però è molto difficile anche abbandonare i vecchi patti familiari per stare solo negli schemi e nelle aspettative che la nuova realtà propone. E quindi il punto in realtà è che andrebbe trovata la famosa via di mezzo in cui si sta comodi e in cui ci si spazio per innovare il patto familiare e portare insomma la tradizione, il nostro patto nella nuova realtà, quindi un connubio tra le due secondo quello in cui si sta più comodi insomma. Però pensiamo a chi si trova in carcere, lì proprio siamo a livello pro credo di difficoltà, perché chi mi garantirà che questo nuovo modello poi possa continuare anche dopo che esco di qui? Se esco dal carcere e non ho più una famiglia, perché ho tradito quel sistema familiare, ma il sistema sociale, anche da un punto di vista più governativo, non mi garantisce un percorso di reinserimento, io dove andrò? Chi avrò? Cioè devo per forza risposare il mio patto familiare, quello di origine, o rischio di trovarmi senza niente, rinnegato da una famiglia da un lato e dalla società dall'altro, perché la società non è quella che mi permette di reinserirmi, perché ormai mi ha bollato come quello sbagliato e allo stesso tempo non posso tornare dalla mia famiglia, quindi mi ritrovo lì in balia. Ed è uno dei motivi per cui, come diceva Francesco Costa nella puntata di Morning è il podcast rassegna stampa del Post, la puntata a cui faccio riferimento è del 5 febbraio, diceva che molti dei suicidi in carcere avvengono in prossimità della scarcerazione, quindi proprio al rientro in società, e uno dice come mai stai usando la libertà, e invece il punto è esattamente questo, cioè perché quello è il momento in cui ti rendi conto di essere spacciato se non ci sono tutti dei sistemi proprio di reinserimento, non sai se puoi o vuoi tornare alla vita di prima, ma non hai nemmeno alternative.
Viene rappresentato anche Mare Fuori questa cosa qui.
Ma è effettivamente è un momento che crea una crisi ed è un momento molto delicato, cioè le realtà carcerarie che ben lavorano benissimo sul reinserimento e lo fanno in maniera graduale lungo tutto il percorso in realtà di carcerazione e poi quindi arrivando alla fine la persona è pronta, non viene sbattuta fuori alla luce del sole. Mi viene in mente quella storia di Platone, il mito della caverna, in cui le persone escono improvvisamente, cioè vissuti al buio della caverna, escono fuori improvvisamente alla luce del sole e restano cieche, no?
Sì, il Mare Fuori viene rappresentato in maniera particolarmente nitida con il personaggio di Serena, per chi inizia a vedere adesso la serie, non facciamo spoiler né niente, però ecco, quello è il personaggio da seguire se si vuole capire molto bene questo tipo di dato, diciamo, dato da Francesca Costa che hai citato adesso. Serena è una ragazza con problemi di tossicodipendenza e dipendenza affettiva, cioè alterna le due cose, che all'interno del carcere si sente in qualche modo protetta e nel momento in cui poi esce, diciamo, ha uno sfasamento.
Una crisi, sì, perché poi il rischio in alcuni casi è un po' quello, cioè la crisi c'è in generale, perché comunque non è semplice inserirsi, no, nel mondo, ma appunto se non è stato fatto un opportuno percorso, ciò che si rischia è di essere nessuno, cioè che la propria identità rimanga a vita quella di carcerato, di persona sbagliata.
Sì, Marifuori, questo discorso del contesto risuona forse anche di più perché si parla del contesto di malavitoso, e in questo contesto i patti di famiglia o di clan non sono impliciti, non sono inconsci, ma vengono proprio esternati e messi bene in chiaro, e in molti casi stringono chi ne fa parte fino a soffocarlo. Quindi capire questa dinamica è più facile, anche perché qui c'è una particolarità in più, e cioè che la crisi dei ragazzi di Marefuori deriva dal fatto di trovarsi proprio divisi tra due famiglie. Una è appunto quella di origine, che gli ha fornito determinati schemi a cui rispondono in modo quasi automatico. L'altra è la famiglia dell'IPM, del carcere, il cui obiettivo è proprio fornirgli nuovi schemi e rinforzarli, dargli la sicurezza che potranno mantenerli anche una volta usciti. Ovviamente si vede a livello più macro, come avevamo introdotto prima, con i due personaggi di Filippo e Carmine, anche perché sono quelli la cui storia familiare viene sviluppata in maniera più approfondita, e quindi si vede proprio come siano continuamente tirati per la giacca dal patto che hanno fatto con le rispettive famiglie e quello che hanno fatto invece con gli educatori. Per quanto riguarda Filippo, la questione è più lineare, cioè il carcere in qualche modo lo ha reso meno perfetto e più libero di seguire le proprie aspirazioni. Poi lui ha una relazione con una ragazza rom che si chiama Nadizza, che è proprio l'opposto di lui, mentre i genitori, la madre soprattutto, arrivano puntualmente a colloquio con un atteggiamento di rifiuto nei confronti di quello che è diventato. Per Carmine invece il percorso è più complesso, perché agisce a livello di istinto, cioè è un detenuto modello e viene aiutato dagli adulti del carcere a inseguire la strada dell'emancipazione dalla sua famiglia, anche perché lui ha una figlia che lo aspetta fuori, quindi viene rinforzato a seguire questo modello. Sa che quella è la sua strada, ma non solo la sua famiglia trova sempre il modo per tirarlo a sé, ma anche lui dentro ha delle reazioni istintive, cioè delle smanacciate soprattutto, che spesso lo portano a pensare: allora forse il vero me è questo, non sono poi così tanto diverso dall'ambiente che mi ha cresciuto. Questo meccanismo nella serie viene replicato per ogni altro personaggio, anche perché, come dicevamo l'altra volta, ogni episodio si prende il tempo per approfondire il contesto familiare in cui è cresciuto e gli eventi criminali che l'hanno portato lì. C'è chi lotta per emanciparsi da schemi familiari violenti, chi contro l'idea che se sei bella non puoi avere altro futuro che diventare l'amante di qualcuno, chi si sente in colpa per aver accoltellato la madre che voleva farla prostituire, chi ostenta macismo per coprire la sua omosessualità. Nella terza stagione viene anche poi introdotto il personaggio di Rosa Ricci, che è praticamente una coprotagonista, che appartiene alla famiglia rivale a quella di Carmine, che attraverso la propria storia cerca di farle capire che può essere anche altro che una boss camorrista. Nella prima stagione, ad esempio, suo fratello muore dicendo: dite a mio padre che non ho pianto.
È appunto la gestione del dolore, no?
Esatto. E la dinamica del patto familiare qui si vede ancora più nitida, perché viene rinforzata da un sistema sociale che conferma quel tipo di patto e richiede cose simili. Cioè non è che questi ragazzi escono di casa e possono concedersi di essere chi vogliono, no, questi ragazzi escono di casa e vengono derisi o minacciati se non aderiscono alla logica del macismo, se non hanno mai ucciso nessuno, se rifiutano di gestire una piazza di spaccio. Tant'è che Carmine viene chiamato opiecuro dai suoi compagni di carcere proprio con tono dispregiativo, il classico un po' sei una femminuccia, e da qui poi appunto apre il pezzo di tenerezza che fa affezionare i personaggi. Devo dire che Marefuori ha un pregio, che è quello di avere dei personaggi primari e secondari, ma fa risuonare le storie di quelli secondari con la stessa potenza con cui risuonano quelle di quelli primari. Qualcuno per questo ha definito Marefuori troppo buonista, ma il regista Carminelli ha risposto su Repubblica precisando che è una serie, cito, realista e non buonista, e portando l'esempio degli stessi attori del cast. Elia ha detto: alcuni ragazzi che sono molto vicini alle famiglie di sistema appartengono a una realtà difficile e hanno scelto la recitazione per evolversi, ma vivono in un tessuto sociale complicato. Napoli è un personaggio e non fa da cornice. La storia fa capire come gli adulti siano modelli positivi fondamentali per i ragazzi, come la famiglia, le istituzioni e tutti noi dobbiamo indirizzare il loro futuro, ma lo Stato spesso manca. Ecco, io credo che questo appartenere degli attori al contesto che raccontano sia uno dei più grossi punti di forza di Marefuori e in generale delle serie napoletane. È vero che Napoli è un personaggio con molta più forza di altre città italiane, e lo si vede anche in Gomorra, l'amica geniale, perché sanno proprio rendere autentica innanzitutto la speranza di emanciparsi e poi soprattutto il dolore di quando gli schemi familiari dei personaggi riemergono e gli fanno commettere delle azioni sbagliate riportandoli al punto di partenza, quindi quell'evoluzione che si era vista viene un po' azzerata. A questo proposito, ricollegandoci alla mail che c'era arrivata e da cui è partito questo questo episodio, un pezzo secondo me interessantissimo riguardava il fatto che Fabio, cioè la persona che ci ha scritto, legava la questione del patto familiare a chi decide di espatriare. Lui, come avevi anticipato in partenza, usava la metafora dell'elastico, cioè diceva: per gli espatriati sembra che la distanza fisica dalla famiglia funzioni come un elastico che più si tira più chiama indietro.
Sì, in effetti in quel caso si unisce un ulteriore aspetto che è proprio quello del sistema culturale, no? Inizialmente prendiamo proprio quello ad esempio per capirlo meglio, cioè per capire meglio il patto familiare. Il sistema culturale in questo caso va inteso proprio ad ampissimo spettro, quindi le abitudini, le idee, i valori, ma anche i cibi di un certo paese e presumibilmente anche di una regione, quindi possiamo parlare di espatriare all'estero o spostarsi da una regione d'Italia all'altra. Cioè, quando ci si trasferisce all'estero o appunto in una regione molto diversa, diciamo così, da quella di origine per abitudini, tradizioni, eccetera, oltre allo scontro tra miti familiari e richieste provenienti dalla realtà esterna, si assiste a uno scontro anche proprio relativo alle abitudini, ai valori, alle idee del sistema socioculturale di provenienza, in cui si inserisce di fatto il sistema familiare e il patto, quindi di origine. E poi c'è lo scontro quindi tra il sistema socioculturale di provenienza e quello in cui si emigra, con un'oscillazione, che è poi la metafora un po' anche dell'elastico, tra la vecchia casa e quella nuova, tra i sapori dell'infanzia e quelli attuali. Poi sempre interessante osservare con quali narrazioni e quali dinamiche avviene quell'immigrazione lì, cioè cosa ne pensa di quel trasferimento la famiglia d'origine. Alla luce di queste narrazioni ho modo di considerare casa il paese in cui mi trovo? Mi ha permesso staccarmi anche dal patto appunto familiare d'origine? Come si inserisce il mio diventare adulto in quello spostamento? Cioè, Fabio e Mel ci dicevano che la crisi grossa poi arriva intorno ai 40 anni, sì, che quando poi si stabilizza, no, l'essere adulti, mentre invece nel periodo dell'adolescenza e del giovane adulto siamo ancora un po' alla ricerca, alla strutturazione del nostro essere adulti. Ecco, a 40 anni è un po' come se a quel punto ti venisse richiesto anche proprio come compito evolutivo di mettere delle radici, ed è forse uno dei motivi per cui si entra un po' in crisi. Si fa i conti col nostro essere adulti e ci si domanda un po' se quell'essere adulti va bene, anche alla luce di quelle che sono state le cose che ci sono state insegnate, dei valori che abbiamo visto in famiglia. In alcuni casi comporta anche un tradimento, perché magari ho avuto un tradimento ovviamente tra virgolette, sì, cioè come lo si percepisce, perché io magari ho avuto un'evoluzione economica, di status, di libertà, no, rispetto a quello che era il sistema familiare d'origine, e mi sembra quindi di fargli un po' un torto a poter vivere quella cosa lì, ad aver avuto queste possibilità. Ecco, tutto questo rientra un po' in una crisi. E dicevo, come si inserisce il nostro diventare adulto in quello spostamento? Quindi se quello spostamento è stato un po' un fuggire dai legami familiari in cui sono visto, non so, come piccolo, magari perché i legami familiari erano molto stringenti, quindi che non consentivano, cioè la mia voce non era consentita all'interno di quel sistema familiare lì, in quel patto familiare, perché ero considerato piccolo ad esempio, oppure c'è una sorta di spinta espulsiva per emanciparmi e riscattare la famiglia, quindi il mio andare all'estero può essere un riscatto per la mia famiglia d'origine, o ancora, di norma nel patto familiare si rimane lontani o vicini alla famiglia, e quindi io in questo senso sono un po' una pecora nera, o sono quello che invece fa esattamente quello che mi viene richiesto, manco magari c'avevo voglia di espatriare all'estero, però quella era la spinta. Come sono viste le nuove abitudini, cioè le abitudini dell'area in cui mi trovo attualmente nella famiglia d'origine, come le leggono? Ecco, queste riflessioni ci spiegano meglio il senso di quell'elastico, quindi di quanto si conceda di andare e soprattutto in che modo sia concesso di andare, con quale zainetto di narrazioni affrontiamo la migrazione. Non solo, ci aiuta anche a capire in che modo possiamo o siamo costretti in alcuni casi a tornare, o in altri casi, soprattutto quando il patto familiare è molto diverso dal nuovo contesto e nei casi in cui è così stringente la disfunzionale, quell'uscita dalla famiglia è vista proprio, come dicevo, come un tradimento, per cui sei andato, perfetto, però ora non puoi più tornare, o comunque se vuoi tornare ti devi un attimino ripulire, ritornare un po' in quello che era il nostro, no, sistema familiare, con i nostri patti, le nostre narrazioni. O magari ci si ritorna con i dubbi, con le paure, con i tormenti interiori, quindi dove sto, dove sposto le mie radici, e questo che conseguenze ha?
Sì, che poi riprende a pieno mare fuori, perché quello del carcere è un contesto isolato dal resto della società, per questo lo abbiamo definito un micromondo a sé stante. L'IPM di Nisida, a cui la serie si ispira, addirittura si trova su un'isola. E quello che si vede sullo schermo è un meccanismo contorto, perché da un lato i ragazzi di Mare Fuori vengono puntualmente richiamati a sé dal patto familiare. L'altra volta dicevamo che quando gli viene dato un permesso di tornare a casa per qualche giorno, c'è sempre da tremare perché di sicuro combineranno qualcosa di criminale. Però dall'altro, quel ricadere nel patto familiare è paradossalmente proprio un modo inconscio per avere un prolungamento della pena e trascorrere più tempo nell'istituto, che per loro è un posto sicuro, e quindi per continuare a inseguire il nuovo patto della loro nuova famiglia. L'unica che lo fa consapevolmente probabilmente è Nadizza, che è appunto che è interpretata da Valentina Romani, appunto la ragazza rom che poi ha una relazione con Filippo, perché lei commette dei piccoli crimini, cioè nelle prime puntate si mette proprio fuori a sfasciare le macchine della polizia penitenziaria, perché in questo modo può essere arrestata ed evitare che il padre la costringa a sposarsi.
Questo accade in molti casi nei contesti carcerari e devo dire anche nelle psichiatrie. Io conosco meglio questo secondo contesto, cioè molti pazienti psichiatrici lo dico sempre con un sorriso perché infatti mi fa sorridere come cosa, ma in maniera tenera, perché fanno lo stesso, cioè fanno il diavolo a quattro quando dinanzi al ricovero: no, cosa state facendo, voi mi costringete, impugnerò, vi denuncio, eccetera. Però poi ogni loro atto, soprattutto nel momento in cui escono, è un riportatemi dentro per favore, che qua fuori non si può stare, no? E da qui poi c'è tutto un pensiero da fare su rispetto proprio a, non alla legge Basaglia, però insomma ad avere dei luoghi che possano aiutare queste persone a sentirsi non tanto costrette lì dentro, ma proprio contenute anche più, sì, nel lungo periodo, no? E quindi accade perché il nuovo contesto diventa proprio un modo per sottrarsi al patto familiare, a ciò che era previsto per noi. Quindi sotto una certa ottica potrebbe essere vista come una deresponsabilizzazione, quindi non sono io che non voglio stare in famiglia, è qui che mi riportano dentro, e quindi capisci, non rompo nessuno dei due patti, perfetto. In realtà poi sotto, cioè questo sottende una richiesta d'aiuto, non sono io il cattivo, sono loro, e questo è un tentativo di convincere se stessi, ma anche le famiglie in fondo, che non si sta tradendo alcun patto familiare. Cioè di Nadizza potrebbe essere il papà: non è che non voglio tornare a casa e fare quello che tu mi chiedi, che qua purtroppo mi riportano dentro, che cosa ci possiamo fare, no?
Sì, vabbè, poi lei lo fa proprio esplicitamente anche agli occhi dei genitori. Quindi è sfidante, diciamo.
E diciamo che però è un meccanismo un po' win-win, cioè per riuscire a stare in un contesto in cui ci si sente effettivamente più tutelati, forse anche più tranquilli, senza appunto tradire il patto familiare. Vale in realtà per situazioni anche più aperte rispetto a quella carceraria o della psichiatria, come l'immigrazione o l'emigrare appunto sia all'estero sia in una regione lontana. Cioè non sono io che lo vorrei, è il lavoro o magari un partner che mi obbliga, ma lo metterei tra virgolette perché non è che si parli di reale coercizione, no? A stare lì: guardate come sto male in questo posto in cui sono espatriato, emigrato, insomma, guardate come mi mancate, però purtroppo non posso tornare, sono costretto a stare qui, no? La faccio un po' romanzata. E il rischio in questi casi è di non avere una casa vera e propria da nessuna parte, di vivere un po' anche una vita tra parentesi in cui non si investe nel nuovo contesto, né si può e forse nemmeno si vuole investire su quello di origine, quindi si rimane sospesi tra il luogo in cui si vive in maniera più stabile e il luogo di origine. E lo si vede però, e anche su questo mi fa sempre sorridere quando lo si vede tra i pazienti, perché si trova sempre una nuova ragione per restare dove si è, cioè dal dare di matto, prendetelo tra virgolette in maniera molto bonaria, e farsi riportare in psichiatria, al delinquere e quindi farsi riportare in carcere, o al tirare in ballo motivazioni varie ed eventuali per cui ops, non mi fanno tornare al paese di origine e quindi però rimango in un costante, vorrei ma non posso, intanto rimango lì e al paese d'origine non ci torno.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Però detto questo, non è che adesso che abbiamo parlato di patto familiare la colpa di ogni nostra scelta, inciampo, fallimento, no, e dei nostri genitori o delle nostre famiglie che sono brutto cattive, perché insomma questo rischio c'è. Lo dico perché Mare Fuori nella sua complessità mostra bene anche questo aspetto.
Sì, e poi qua devo dire che secondo una porta aperta, io lo ripeto costantemente, è vero. Cioè, si parla di sistema, di patti, eventualmente di responsabilità, corresponsabilità, mai di colpe.
No, perché siccome viviamo in un'epoca, va bene la psicologia e tutto, però non è che è sempre colpa degli altri, cioè ci mettiamo anche un po' del nostro.
No, proprio per la psicologia, perché finché è colpa degli altri tu rimani fermo lì comunque, sì, quindi non va bene.
Però è la, siccome la visione comune, sì, è quella, allora siamo, viviamo in un'epoca dove si tiene conto dei bisogni delle persone e tutti devono capirmi.
Devi tenere conto dei miei bisogni, ma non possiamo,
non io, di quelli degli altri, esatto. Ecco, i genitori in Mare Fuori sono persone che agiscono a loro volta in risposta a patti familiari e che nel corso della vita non hanno però incontrato insomma persone o ambienti giusti che li aiutassero a controbilanciarli. Cioè non è che la madre di Filippo sia una strega rigida, è lei stessa che viene da un contesto che ha preteso appunto da lei perfezione, e infatti poi dopo lo aiuta. Oppure non è che la madre di Carmine, donna Wanda si chiama, sia una donna, sia una boss camorrista terribile e spietata. Lungo le quattro stagioni lei rinnega il figlio a più riprese, ma poi è sempre lì a colloquio, lo finanzia, infatti lui dice tipo ho talmente tanti soldi, sai che ognuno ha tipo il suo conto carcerario, dice ho talmente tanti soldi che non so cosa farmene, anche perché dove li uso, lo finanzia, lo protegge a distanza dalle eventuali ritorsioni delle proprie faide, ogni tanto c'è qualche personaggio che entra e gli dice sono qua per proteggerti, lui, ma io non... grazie ma perfetto, non c'è di che, non avevo, stavo bene comunque, e poi si prende cura della nipote. Certo è una modalità disfunzionale perché comunque lo fa a modo proprio, però è una modalità affettiva.
Sì, ma infatti sono quelle modalità che pur nella loro insicurezza, disfunzionalità, anche disorganizzazione in alcuni casi, mettono in luce proprio tutte le ambivalenze, no? Che ci sono in ogni sistema familiare, in realtà le ambivalenze possono essere più o meno funzionali.
Ma anche perché, come mi insegni tu, nel momento in cui questi ragazzi sono in grado di creare dei legami di amore con, e soprattutto di amicizia direi, e quindi di pararsi le spalle uno con l'altro, vuol dire che qualcosa da queste famiglie l'hanno imparato,
sì,
c'è solo un personaggio, esatto, che come dicevamo l'altra volta non ci riesce proprio, ed è anche il personaggio su cui la maggior parte che è quello di Viola, e la maggior parte delle persone che ci hanno scritto dicono di esserne fortemente inquietate.
E quello è il lato prognosticamente interessante, cioè che poi aiuta anche chi fa il mio mestiere a capire quanto il disturbo, soprattutto se siamo in area del disturbo antisociale di personalità, perché poi è quello in genere, o nelle aree del narcisismo, però quello maligno proprio, ne avevamo parlato nell'episodio del podcast in cui, che si intitolava quando il narcisismo diventa, sì, pericoloso. Allora quelle sono le aree che non hanno grossa possibilità di recupero, bisogna proprio lavorare in un'altra direzione, mentre in altri casi chi più chi meno, insomma in maniera che va più verso la funzionalità o in maniera un pochino più claudicante, però comunque è possibile fare un lavoro, ecco. Soprattutto poi l'età dal loro punto di vista, appunto, salvo casi in, sì, cui la struttura di personalità è proprio già formata su un versante antisociale, per il resto l'età è un dato prognosticamente positivo, nel senso che più sei giovane e più c'è la possibilità di fare un recupero, quindi sarebbe ottimo poterci lavorare già nell'infanzia, non in un contesto carcerario ovviamente, no, però molte volte non so, in un contesto di comunità più residenziale, insomma. Però ecco, sì, assolutamente questo aspetto è importante. E quindi, giunti alla fine di questo episodio,
sono dispiaciuta.
Sei dispiaciuta?
Oh, io ne farei altri 4 su Mare Fuori, c'è tantissimo da dire, sì, però ci sono altri, è già stata rinnovata per altre 2 stagioni, quindi mi sento fiduciosa.
Proviamo a parlarne, e però vi lasciamo comunque in un disperate con 3 serie TV che in qualche modo sono simili.
Allora, la prima è Derry Girls, al momento su Netflix, è una serie teen britannica del 2018 dall'umorismo abbastanza nero, che segue la vita di 4 amiche adolescenti che vivono nell'Irlanda del Nord e studiano in un liceo cattolico negli anni 90, quindi in un periodo molto turbolento per il paese, verso la fine del lungo conflitto per l'annessione o meno al Regno Unito, che si ritiene essere partito proprio dalla città di Derry. So che molti di voi l'hanno già vista o comunque la conoscono, ma la consigliamo perché il focus è proprio sui tentativi di queste ragazzine di emanciparsi e fare le prime esperienze della loro età, portandosi però dietro il legame con le rispettive famiglie che appartengono al ceto operaio sono cattoliche e quindi spesso le limitano con le proprie abitudini o non prendono sul serio il loro processo di crescita verso l'indipendenza.
Sì, che tra l'altro in questo episodio tutto il pezzo religioso, vabbè, non l'abbiamo, vabbè, trattato, però in realtà c'entra anche sì. Quello, cioè come si inserisce anche la cultura religiosa, no? Nel patto familiare, perché poi a seconda anche della religione, di quanto quella sia più rigida o meno, insomma, ha delle conseguenze poi sulla famiglia, sulle aspettative che si hanno in famiglia.
Sì, ecco. Che poi sicuramente la religione ha un ruolo molto particolare negli ambienti malavitosi, c'è anche in Mare Fuori, però non così forte, ecco, rispetto ad altri temi. Comunque, dicevamo appunto che questo processo di crescita divise tra l'indipendenza e gli schemi familiari delle ragazze di Derry Girls rende molto strane e goffe nel momento in cui poi si rapportano appunto col mondo esterno, specie con quello coetaneo. La serie è ispirata alla vera esperienza di vita della creatrice Lisa McGee ed è senz'altro considerata una delle migliori comedy teen degli ultimi anni. È stata anche molto apprezzata per essersi fermata in tempo senza far crescere troppo i suoi personaggi, cosa che si spera Mare Fuori non faccia, perché c'è qualcuno che c'ha già quasi 30 anni. Poi la seconda serie è La vita bugiarda degli adulti, al momento su Netflix. È la miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, quindi l'autrice dell'Amica Geniale, uscita all'inizio dell'anno scorso e ambientata anche lei negli anni 90, ma non a Derry, bensì a Napoli. La protagonista è Giovanna, un'adolescente di buonissima famiglia che affronta una fase di ribellione che la porta a mettersi in contatto con una parte della sua famiglia dalla quale fino a quel momento era stata tenuta ben lontana. In particolare crea un legame con la sorella di suo padre, la zia Vittoria, che è interpretata da Valeria Golino, che è una donna parecchio selvatica. La consigliamo perché il processo di formazione di questo personaggio la vede divisa tra due mondi che quasi non si toccano: la Napoli alta e quella bassa, gli ambienti colti e quelli popolari. Il patto con i genitori che vogliono per lei un futuro lontano dal contesto da cui vengono e da cui sono riusciti insomma ad allontanarsi, e il richiamo delle sue vere origini.
Sì, tra l'altro qui secondo me ancora di più che per quanto riguarda lei, cioè nel momento in cui lei diventa adolescente, il pezzo interessante di chi ha fatto questo passaggio, come si vede proprio le ambivalenze relative ai patti familiari e nuovi patti, si vede tantissimo nel padre.
Sì, che però purtroppo adesso ci arriviamo, nella serie non si vede così bene.
Nel libro.
Il personaggio, diciamo, che pensa nel profondo di essere brutta e cattiva, perché a muoverla è fondamentalmente lo stesso animo della zia. Sono sincera, appunto, come dicevo, a me la serie non ha fatto impazzire, perché trovo che abbia addolcito parecchio una caratteristica essenziale dei personaggi napoletani di Elena Ferrante, cioè l'istinto feroce e anche selvatico, appunto, che li muove.
Il selvatico è la parola giusta.
Selvatico, e non dà mai certezze. Da loro ci si può aspettare la qualunque, perché è come se fossero mossi da una natura che reprimono e poi prende il sopravvento. Ad esempio nel libro si vede, il libro si apre con Giovanna, che è una bambina che viene vestita tutta tulle, rosa, fiocchetti, e poi gradualmente, diciamo, si imbruttisce, perché è proprio la parola che viene utilizzata, si imbruttisce perché crede di essere simile alla zia.
Era semplicemente un adolescente.
Ecco, invece la serie inizia già con Giovanna, che è una adolescente imbruttita, mettiamola così, sì. E quindi questo percorso non si vede, e lo stesso, diciamo, le stesse dinamiche dei genitori, degli adulti che la circondano, che poi le nascondono un sacco di bugie, e queste bugie hanno dei significati, sono addolcite, appunto. Soprattutto il personaggio di Vittoria nel libro è un personaggio che fa paura, cioè quando compare tu senti la sua sofferenza e quindi senti un pezzo di tenerezza, ma senti anche la paura, e questo c'è anche nell'Amica Geniale.
Sì, è vero, sono molto selvatici, appunto, più che ruvidi. E secondo me nel libro il papà è, credo, mi sembra, quello che meglio descrive il concetto di, rappresenta il concetto di elastico.
Sì, è vero.
Fabio nella mail, nel senso che è un continuo essere tirato avanti e indietro tra patti familiari e anche quasi a non capire più chi sia, no? In questo passaggio avanti e indietro, in questo elastico.
Sì, perché lui viene dai quartieri popolari ma è diventato un rinomato professore.
Sì, e vivono, forse loro vivono al Vomero.
Vivono al Vomero, e c'è proprio questo nella serie, c'è proprio questa, a livello visivo è fatta molto bene, anche quasi surreale, c'è proprio questo stacco di Giovanna che si muove tra la parte alta di Napoli e si addentra poi nella parte bassa, che lei non sa neanche come sia fatta, cioè non ha proprio conoscenza di questa parte bassa, come se fosse appunto un'altra città all'estero, quando in realtà è la stessa città. Credo che È per questo che Napoli è un personaggio nella serialità italiana, non c'è un'altra città che può rendere questo tipo di dinamica, ecco. Nel libro si avverte forte, quindi nel caso io consiglierei di leggere prima quello.
Secondo me il libro si è fatto molto bene, secondo me da questo punto di vista qua, vabbè, credo che fosse il pezzo più selvatico, forse è descritto molto bene nell'Amica Geniale, qua viene ripreso, e qua si vede invece molto meglio lo stacco, che tra l'altro io ricordo, anche sono stata a Napoli una sola volta, ma questo stacco è proprio visivo tra queste due parti di Napoli, quasi con una natura differente, e credo, mi sembra, almeno la mia percezione in quel momento era stata di proprio mi rimandassero anche delle narrazioni, delle suggestioni anche molto diverse, e quindi anche visivamente la capisco questa cosa del personaggio, ecco, e cambia molto a seconda, direi, delle parti di Napoli, ecco, delle aree di Napoli, mi sembra. Io non l'ho vista tutta, però insomma
è il motivo per cui le serie napoletane riescono ad essere così efficaci, secondo me, è che chi le scrive parte da un'osservazione della realtà, perché l'ha vissuta, che è stretta, strettissima, è limpidissima, e che altre serie invece non hanno, perché non hanno questo legame al territorio, ecco.
E forse è anche un territorio molto caratteristico, no? E quindi veramente una sorta quasi di microcosmo, a seconda delle caratteristiche proprio anche ben precise, riconoscibili, che secondo me, tra l'altro, vabbè, poi qua forse ci perdiamo, però è molto interessante, perché anche quando si vede la persona che da Napoli poi espatria all'estero, si porta dietro un pezzettino, no, di quel personaggio che è Napoli, se lo porta proprio dietro ovunque vada, no, e rimane un caratterizzante.
Sì, anche,
ecco,
perché è una città che ha un fermento artistico tutto suo, quindi poi dopo loro dalle musiche all'utilizzo del dialetto si portano proprio tutta una serie di elementi che ti immergono lì dentro più di quanto riescano a fare altre serie. E tra l'altro Amica Geniale torna il 25 di novembre, che è la giornata contro la violenza sulle donne,
è vero.
Non è un caso,
è
e ci prepariamo anche lì, perché ce l'avete richiesto spesso un episodio sull'Amica Geniale, in particolar modo su Nino Sarratore. La terza serie con cui chiudiamo, la terza serie è In nome del cielo su Disney Plus. È una miniserie true crime del 2022, dove Andrew Garfield interpreta un detective che indaga sul brutale omicidio di una giovane donna e di sua figlia. La giovane donna è interpretata da Daisy Edgar Jones, che è la protagonista di Normal People. Loro fanno parte di una famiglia di fede mormone. La consigliamo perché nel corso dell'indagine non si approfondisce solo come i legami, il patto religioso e sociale all'interno della comunità abbia un peso nell'omicidio, ma anche la crisi che il detective protagonista, anche lui mormone, affronta man mano che mette insieme prove. Quando la serie è uscita è stata molto molto apprezzata, e soprattutto è basata su un libro scritto da John Krakauer, che ha proprio condotto un'inchiesta su un omicidio simile, intervistando i poliziotti che ci hanno lavorato, e proprio i dubbi che durante le indagini gli sono emersi su quanto il patto familiare e anche sociale, in questo caso perché parliamo di una comunità molto ristretta come avviene in Mare Fuori, possa spingersi oltre nel determinare le scelte delle persone che ne fanno parte, e in questo caso anche punirle nel momento in cui se ne distaccano. Qui si vede ancora meglio, perché insomma si parla di una comunità appunto fondamentalista, dove le regole del patto sono esplicite e molto strette.
Perfetto, quindi siamo giunti alla fine di questo episodio, ci vediamo al prossimo episodio,
che è il numero 100.
Mi sto immaginando Iva Zanicchi che gira la ruota. Se ci seguite su Spotify potete farci sapere quali riflessioni vi ha fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato, oppure potete scriverci all'indirizzo podcast@tvtherapy.it. E se avete dubbi, domande e curiosità su come vi fanno sentire le serie TV che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali
Tellist con la Y
e Io Non Mi Stress, e vi ricordiamo che la TV Therapy esiste anche come terapia di gruppo, quindi se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali.
Al prossimo episodio. Non azzacchi mai una mazza, hai scritto l'episodio nella parte su di Instagram, in fondo.
Ho sbagliato. Accordo comune.
No, aspetta, Ale, ridilla tutta, perché c'era il mio stomaco che faceva dei rumori.
Oggi è il compleanno di Vasco Rossi.
Mi fa piacere.
È contenta?
Mi ha mandato gli auguri?
No. È uno dei compleanni che ho memorizzato.
Ma perché? Caiazzo, ed è il figlio ad alto rischio. Ad alto rischio questo cognome.
No, questo lo taglierei, però. Comunque è bullismo sui cognomi. Ma noi che ci chiamiamo Romanazzi.
No, infatti.
Sappiamo.
Lungo.
È legittima difesa.
È omicidio preterintenzionale.
Ho capito, però, cioè. Bah.
più chiara, però va bene.
Vabbè, adesso non siamo qui per...
giuridico.
Ok, di cui non capiamo niente, tra l'altro, quindi cioè, stiamo parlando del nulla. Due stagioni, smetti di prendermi in giro. Dove l'ho scritta? Ah, l'ho scritta qua sotto, ho fatto il tuo stesso errore.
Allora, sono anche...
Allora, perché ci sono delle parole? Ci sono delle cose che mi escono particolarmente bene. Ho una top ten delle cose che so dire bene.
Facciamolo giudicare napoletano.
Il prossimo episodio se ci...
che è il numero 100.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.